Allora, prima pagina come ci muoveremo in questo cammino. Noi facciamo un percorso di 3 anni. Nel primo anno, che è questo che stiamo affrontando, sviluppiamo il tema del significato dell'edificio chiesa e della liturgia, che nella chiesa si celebra. Nel secondo anno i luoghi significativi, che hanno un nome tecnico, si chiamano poli liturgici, luoghi significativi della chiesa, che sono l'altare, il battistero, l'ambone e il tabernacolo. Nel terzo anno il progetto del mosaico della nostra chiesa. Ci prendiamo 3 anni perché il tempo ci vuole, e ci prendiamo 3 anni perché non saranno incontri serrati e tanti distribuiti lungo l'anno. Il primo anno, che è quello che iniziamo qui questa sera insieme, come lo impostiamo? Punto B. Raccoglieremo delle impressioni, delle valutazioni sulle nuove chiese che voi avete visto in giro, nuove costruzioni, e questo lo faremo in parte stasera, in parte nelle prossime sere. Poi cercheremo di fare un salto nella storia, cosa che ritengo assolutamente fondamentale e prioritaria, per capire come l'edificio chiesa si è sviluppato lungo i secoli, cioè come lungo i secoli sono state costruite le chiese. Poi faremo delle considerazioni di sintesi, cioè dopo aver fatto una carrellata storica diremo quali sono le idee fondamentali che emergono e le confrontiamo con i documenti ufficiali della Chiesa, quelli che in questi anni sono stati promulgati. E infine incontreremo anche 2 ospiti che sul tema della liturgia sono molto ferrati, uno è Don Franco Brovelli e uno è un gesuita che vive a Bologna, Jean-Paul Hernandez. Punto C, ci muoviamo avendo alcuni testi di riferimento, alcuni libri che ci possono aiutare, che sono quelli da cui io prendo gran parte delle riflessioni che poi vi offro. 4 su 5 li ho qui, vi faccio vedere anche come sono fatti. Allora, partiamo da questo di Louis Bouilhet, un francese, uno di quelli che ha fatto il Concilio Vaticano II. Ha contribuito nel Concilio Vaticano II a stendere il documento sulla liturgia e il libro si intitola Architettura e liturgia. Questo.
È la nostra chiesa per
incontrare. Questa? No. Qual è la nostra chiesa?
Quella che avete lavorato.
Non c'è ancora la nostra nuova chiesa.
Ma non è così lo stesso modo.
Poi.
Il
secondo libro è questo, di Giuliano Zanchi, che è un prete della diocesi di Bergamo ed è l'incaricato della liturgia in quella diocesi, La forma della Chiesa. Il terzo libro, di Giancarlo Santi, che invece è responsabile delle nuove chiese dell'edilizia di culto della diocesi di Milano, è questo, L'architettura delle chiese in Italia. Il terzo libro che non ho qui è Severino Dianic, è un teologo italiano tra i più importanti oggi in Italia, La Chiesa e le sue chiese. E poi l'ultimo libro di Padre Marco, Il rosso della Piazza d'Oro, che non è una riflessione proprio specifica sull'architettura, ma diciamo sulla teologia in genere, su come la teologia entra nella liturgia ed entra anche quindi nell'architettura. Noi ci muoviamo su questi 4 libri. E percorrendo l'itinerario che questi 4 testi, più uno, quello di Bianchi che non ho qui, ci offrono e ci presentano. Allora, la formazione è una cosa importante, bisogna sapere le cose, perché chi non sa le cose viene manipolato e chi non sa le cose dice fesserie. Chi sa le cose controlla e chi sa le cose parla a ragion veduta. Quindi formarsi è assolutamente necessario per se stessi, per godere di più di quello che si fa poi sia in una chiesa che fuori da una chiesa e per saper argomentare con chi a partire dall'ignoranza vuol parlare e invece ha bisogno di confrontarsi con chi le cose le conosce. Allora, quando Monsignor Giuseppe Russo, che è il responsabile dell'edilizia di culto del Vaticano, della CEI, ha presentato il concorso del 2010 sulle nuove chiese italiane, che è stato poi pubblicato anche da questa rivista di architettura Casabella, ha fatto un editoriale e questo editoriale che prenderemo in considerazione poi nelle prossime volte, aveva un titolo molto significativo, Luci e Ombre, che di per sé sono, come dire, due cifre sintetiche di quanto è emerso anche da cosa ci siamo rapidissimamente detti. Noi oggi di fronte alle chiese moderne siamo come sballottati da una parte e dall'altra, come su due rive, ed è come se l'architettura rispetto all'edificio chiesa non riuscisse a trovare alcuni punti di riferimento chiari. E questa è una constatazione che è detta da tutti oggi nella Chiesa, dai liturgisti agli architetti, a chi lavora sui progetti liturgici. Si fa fatica a trovare alcuni riferimenti, alcuni linguaggi che permettano una identificazione ecclesiale. E questo fa sì che quando siamo in una nuova chiesa noi percepiamo sensazioni le più disparate. E effettivamente sono emerse, e direi quasi una partita che finisce in parità, da questa rapida carrellata che ci siamo fatti noi. Che cosa dobbiamo interrogare e da che punto dobbiamo partire per capire la situazione che oggi c'è rispetto alle nuove chiese? Dobbiamo partire dal Concilio Vaticano II. Il Concilio Vaticano II è stato l'evento fondamentale della Chiesa del XX secolo, ma probabilmente non solo del XX secolo. Sapete, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, questo grande raduno di chiese interconfessionali che ha cercato di dare alla Chiesa intera un nuovo impulso, una nuova vitalità sotto tanti punti di vista. Il Concilio Vaticano II ha promulgato molti documenti. Quattro sono stati documenti fondamentali chiamati costituzioni, che vanno saputi a memoria. Cioè qualsiasi cattolico, almeno il nome delle quattro costituzioni del Concilio Vaticano II, deve sapere a memoria, come i quattro evangelisti. Una di queste quattro costituzioni è stata dedicata alla liturgia e si chiama Sacrosanctum Concilium, un documento dedicato alla liturgia. Perché? Perché si è partiti da questa affermazione fondamentale, da questa presa di coscienza fondamentale. La liturgia è ciò verso cui la vita cristiana tende e ciò da cui la vita cristiana scaturisce. Quindi la liturgia, l'hanno espresso con due parole latine, è fons et culmen della vita cristiana, cioè la sorgente e il culmine, il punto terminale. Senza liturgia non si dà vita cristiana. E questa è un'affermazione fondamentale del Concilio, che aiuta a fugare l'idea che la vita cristiana è la carità, il farsi prossimo. No, la vita cristiana nasce dalla liturgia, promana dalla liturgia e diventa anche carità, e termina nella liturgia, perché la liturgia è il punto più alto del nostro incontro con Dio. Detto questo, il Concilio Vaticano II ha sviluppato, a proposito della liturgia, altri punti fondamentali, dicendo che proprio perché è fons et culmen della vita cristiana, la liturgia abbisognava, necessitava di un rinnovamento. Ma quando ha parlato di rinnovamento e di riforma liturgica, mi capiterà di sentire questa parola, riforma liturgica, che è una cosa che è iniziata col Concilio Vaticano II, quando ha parlato di riforma liturgica, il Concilio non intendeva una cosa solo interiore, ma anche una cosa esteriore. E mi spiego. Per fare una riforma liturgica, per rinnovare la liturgia, non è sufficiente dire bisogna viverla più intensamente, bisogna essere più devoti, bisogna partecipare di più, bisogna sentirlo di più. Questa è una bella esortazione, questo è un presupposto per cui non c'è bisogno di scomodare un documento ufficiale della Chiesa. Non basta l'aspetto interiore per rinnovare la liturgia, ci vuole anche l'aspetto esteriore. Perché? Perché la nostra liturgia si fonda sull'incarnazione. La nostra liturgia non è pregare un Dio lontano. La nostra liturgia è pregare un Dio che in Cristo si è fatto uomo. Quindi significa che la materia, le cose concrete, la struttura, sono parte fondamentale della liturgia. È importante entrare in quest'idea. Perché dico che è importante? Perché ancora oggi senti tanti dire che per incontrarti con Dio dipende soltanto quello che hai nel cuore, quello che c'è fuori conta poco. Quindi che tu celebri la messa su un prato, che tu la celebri in una chiesa, è la stessa cosa. Che tu celebri la messa in un salone mettendo giù un tavolo, che tu la celebri in una cappella, è la stessa cosa. No, no, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, perché noi non siamo fatti solo di spirito, ma anche di corpo e di materia. Perché la nostra fede non è una fede fatta solo di spirito, ma anche di materia e di struttura, perché Cristo si è incarnato. Questa cosa deve essere chiara, perché nella vita della Chiesa questo modo di ragionare a un certo punto è stato dichiarato un'eresia. Si chiamava un gnosticismo. Ok? Gli gnostici erano quelli che dicevano: ma cosa conta quello che c'è all'esterno? L'importante è che il tuo cuore e la tua mente sono orientati verso Dio. Tu puoi fare l'esperienza di Dio dovunque. Ora, questa cosa qua è vera, dopo, tra un quarto d'ora, ne capiremo anche il perché, ma per noi cristiani non è assolutamente sufficiente. Quindi, quando il Concilio ha parlato di rinnovamento della liturgia, non ha parlato solo del cuore dell'uomo che si accosta alla liturgia, ma delle strutture, dei linguaggi, degli edifici, degli oggetti che fanno la liturgia. Chi tra di voi ha qualche anno in più ha vissuto i passaggi del Concilio, quindi ad esempio il non utilizzare più la lingua latina e cominciare a utilizzare la lingua volgare, è stato un esempio di che cosa abbia voluto dire rinnovarsi anche dal punto di vista di ciò che è concreto, utilizzare le lingue locali per esprimere i contenuti, i messaggi e i gesti della liturgia. Io personalmente non ho quindi paura di dire che certe dinamiche di ritorno al latino che in questi anni sono ricomparse non sono nella linea del Concilio, non sono nella linea del Concilio, e che non è sufficiente dire che il Concilio non voleva dire queste cose e fare dei passi indietro. Siamo. È importante che questa cosa si prenda coscienza, perché almeno fino al 13 marzo 2013 c'era tutto un andazzo ancora marcatamente conservatore su questo. Okay? Allora, rinnovamento della liturgia non è solo interiore, è esteriore, va a toccare le strutture, va a toccare la materia perché Cristo si è incarnato, va a toccare la lingua perché Cristo ha usato una precisa lingua. E questo permette che ogni popolo usi la sua lingua, perché nell'incarnazione ci sta l'uso di una lingua. Bene, detto questo, il Concilio ha detto: beh, ma noi come possiamo dare vita a questo rinnovamento che non deve toccare solo il cuore, ma anche le strutture, quindi anche l'architettura? Dobbiamo tornare a una sorgente. Se tu vuoi rinfrescarti, devi andare alla sorgente. Se tu vuoi ritrovare forza interiore, devi andare alla sorgente. Qual è la sorgente? La sorgente è ciò che c'è stato agli inizi. In quei tempi in cui il Vangelo ha cominciato a diffondersi, i cristiani hanno cominciato a nascere come comunità e la parola del Vangelo e la testimonianza evangelica erano fresche, vive, contagioso. Tornare a quel passato cosa significa? Ripristinare stili, abitudini, modi di fare di allora, o capire quali erano i contenuti di allora e renderli presenti oggi? Significa questa seconda cosa. Significa capire quali erano i contenuti e renderli presenti oggi. Perché per noi cristiani il passato è una cosa viva. Il passato è una cosa morta per una cultura tecnologica, perché la cultura tecnologica è fondata esattamente sul fatto che il passato muore e quindi lo strumento che usavi non lo usi più. Per i cristiani il passato è vivente e quindi ciò che il passato ha incarnato tu lo reincarni con un linguaggio tuo, con una modalità tua. Noi fondiamo la nostra fede sull'idea di memoria, Memoria vuol dire custodia del passato, capendo come genera vita e creatività ancora oggi. E la creatività è tanto più feconda nella Chiesa quanto più si sa cogliere ciò che c'è stato nel passato ed esplicitarlo nel presente. Si è capito questo passaggio? Guardate che è fondamentale, perché allora vuol dire che noi dobbiamo guardare che cosa è stata l'esperienza della Chiesa lungo i secoli, cioè fare un tuffo nella storia, e capire che cosa oggi noi custodiamo di questa esperienza, che cosa possiamo tornare a vivere e come questa esperienza ci può tonificare dall'interno. E soprattutto come può nutrire le nostre scelte liturgiche e anche architettoniche. Quindi, per la Chiesa, con la C maiuscola, mettersi a fare una chiesa non è semplicemente prendere le istanze architettoniche moderne e utilizzarle. Mettersi a fare una chiesa vuol dire prendere le istanze architettoniche moderne, confrontarle con il passato e con la storia e fecondarle. Capite? Non riproporre il passato tale e quale, di questi scempi se ne sono fatti nei paesi di missione, qui ci sono tre suore che vengono dal Congo, nel Congo le chiese vengono fatte con lo stile neogotico, una roba assurda che non ha né capo né coda, compresa la cattedrale di Pisanti, cioè. Sono cose che totalmente sono completamente fuori, perché la chiesa lì come ha ragionato, ha detto ripristiniamo il passato e mettiamolo qua, prendiamo il passato e trasferiamolo qua. Allora, in America Latina che ha fatto? Ha preso il barocco e l'ha messo lì. Le chiese dell'America Latina sono il barocco, trapiantato lì. In Africa, che abbiamo colonizzato l'Africa nel 1800, fine 700, inizio 800, abbiamo preso il neogotico, perché in quel periodo andava il neogotico, mettiamo qui e facciamo le chiese. Ok? È stato un modo di fare che dice, prendo il passato, lo metto nel presente tal quale, senza interpellare e farmi fecondare dal presente. L'altro modo qual è stato? È stato quello del dire, prendo solo il presente, e allora tiro fuori cosa? Certo, il cinema teatro, il capannone, la palestra, il mega salone, e dico, questi sono chiese. E poi giustifico col fatto che, tanto, se lo spirito è rivolto verso Dio, va benissimo un capannone per celebrare, capite? Ora, queste teorie sono oggi in voga anche nella Chiesa e anche nel clero. L'importante è che la comunità si senta un'anima viva, un cuor solo, un'anima sola, sì. Poi questo essere un cuor solo, un'anima sola lo esprime negli spazi, se no non è incarnata. Allora, l'intuizione del Concilio Vaticano II. L'esigenza di rinnovare interiormente, esteriormente, non solo l'appello alla devozione, ma mettere mano alla lingua, alla struttura, all'architettura. Come metto mano? Cercando di tornare al passato e di capire come il passato feconda il presente, come il passato è una sorgente continua per dare creatività al presente. Bene. Come ci mettiamo a fare queste cose? Dobbiamo obiettivamente dire che in molte chiese questa cosa qui è stata difficile da realizzare, appunto, luci e ombre, perché ho scelta di tornare al passato e ripresentiamo il passato tale quale. Chi è stato a Gerusalemme ha un altro esempio di queste cose, no? La chiesa della Dormizione dove ci sono i Benedettini, la chiesa di Tabga dove ci sono romanico, ripreso e rimesso qua, tale quale, senza farsi minimamente interpellare dal presente, o molto poco. Seconda opzione, facciamoci interpellare solo dal presente, prendiamo le strutture del presente, le architetture del presente, il modo di fare architettura oggi e spostiamolo negli spazi sacri. Ci deve pure essere la possibilità di fecondare le due cose, di tenere insieme le due cose. Il genio che fa questo, non so se è esistito, se esisterà, ma ogni comunità cerca di camminare in questa direzione. Allora, io vorrei far presente a chi di voi finora non è stato del tutto dentro nel cammino che si sta facendo per la nuova Chiesa, che noi con fatica stiamo facendo un cammino così. Ok? Stiamo facendo un cammino così, ci stiamo interpellando su queste cose, ci stiamo interrogando su questo, ci stiamo lasciando fecondare su questo. Non si è partiti dicendo facciamo una struttura perché ce n'è bisogno. Adesso tutto questo discorso che è, ripeto, appannaggio di pochi, esplicitiamolo e facciamolo diventare per più persone. C'è questo tentativo di fecondare insieme passato e presente, di raccogliere le istanze del Concilio Vaticano II circa la modernità e al contempo di lasciarsi interpellare dal passato. Vi dico soltanto due immagini: Concilio Vaticano II, la Chiesa e popolo di Dio, quindi presumibilmente gli spazi delle Chiese che non siano diretti verso un punto focale dove sta colui che presiede, ma siano il più possibile ellissoidali o circolari, perché il popolo si raduna attorno alla mensa. Idea che nasce dal passato ma interpella il presente. Però che si riconosca e che quindi recuperi i segni fondamentali delle chiese del passato. Uno dei segni fondamentali delle chiese del Medioevo era che era una forma di croce. Allora, l'avete visto come è fatto almeno il disegno del progetto della nostra nuova chiesa, no? L'avete visto che si tratta di una croce che è appoggiata su un'ellisse. Avete capito che cosa c'è dietro questa cosa qua? Non l'intuizione di un architetto che dice, ma no, c'è la storia della chiesa che si fa interpellare. C'è il tentativo di mettere insieme quello che sempre è stato nei primi secoli il modo di pensare le chiese, croce, transetto, due bracci della croce, e quello che dopo il Vaticano II è emerso forte come vita di chiesa, recuperando i primissimi secoli, il popolo di Dio, la comunità intorno alla mensa. Quindi ci si muove con delle intuizioni di fondo, ci si muove sul solco della tradizione, senza farla diventare un paletto rigido, ma lasciandosi interpellare. Se questo vogliamo fare, allora noi potremmo rapidissimamente almeno iniziare il cammino storico e provare a dirci, ma all'origine com'erano le strutture in cui la comunità celebrava? Partiamo da una frase che è contenuta nel Vangelo di Giovanni al capitolo 4, quando Gesù dialoga con la Samaritana e la Samaritana chiede a Gesù: noi abbiamo il nostro culto qui su questo monte, si trovavano di fronte a un monte che si chiamava Garizim, mentre voi, dice la Samaritana, ce l'avete a Gerusalemme, al Tempio di Gerusalemme, dov'è che bisogna adorare? Gesù risponde: verrà il tempo in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre, perché i veri adoratori adorano il Padre in spirito e verità. Quindi Gesù si svincola dall'idea di una struttura precisa dove bisogna adorare il Padre, perché è fondamentale adorarlo in spirito e verità. È il discorso che facevamo prima, per cui vi dicevo, ok, Gesù questa cosa l'ha detta. Questo stesso Gesù che dice questa cosa frequentava il Tempio di Gerusalemme, e lo sappiamo perfettamente, e la sinagoga, e lo sappiamo perfettamente. Allora, da quella frase del Vangelo di Giovanni, dire che Gesù sta dicendo che non servono più a niente le strutture in cui vivere la dimensione religiosa è precipitoso. Perché lui non faceva così. Perché lui nel suo tempo le strutture le frequentava, sia il Tempio che la sinagoga. E perché subito i primi cristiani hanno cominciato a frequentarle, sia il Tempio che la sinagoga. Leggete gli Atti degli Apostoli e si vede perfettamente che i cristiani vanno al Tempio. E si vede perfettamente che Paolo va nelle sinagoghe e lì inizia l'annuncio del Vangelo. Quindi, l'idea di astrarsi da uno spazio fisico non ha mai abitato il cuore dei cristiani. È precipitoso ed esagerato dire che i cristiani, siccome Gesù aveva detto così e siccome hanno questo legame con Dio, non hanno mai curato gli spazi dove erano. Non è vero. Quando hanno avuto a disposizione questi andavano qui, poi la storia ha preso un'altra forma. Allora, che cos'è che ha caratterizzato la vita della comunità cristiana all'origine? La vita della comunità cristiana è stata caratterizzata dal pasto in comune, che richiamava il gesto che Gesù aveva fatto nell'ultima cena. Per questo pasto in comune dove si radunavano, i cristiani avevano bisogno di cosa? Di una casa. Quindi la comunità cristiana si trovava in una casa presumibilmente ampia, dove poter consumare il pasto in comune che, rifacendosi all'ultima cena di Gesù, era la comunione con Gesù stesso. Oltre a questo, la preghiera, l'ascolto della scrittura lo facevano al tempio o in sinagoga. Quindi dobbiamo pensare a una prima comunità che aveva delle case, presumibilmente abbienti, dove i cristiani venivano, celebravano e vivevano il pasto in comune, ma la preghiera la facevano nei luoghi istituzionali. Queste case erano case che radunavano insieme più persone e che permettevano che la funzione fosse protetta e intima, perché non era una funzione aperta a tutti. Anzi, il cammino di catecumenato che permetteva di partecipare al pasto eucaristico era un cammino lungo. È stato così per secoli e secoli, per secoli e secoli. Lungo il cammino di catecumenato che permetteva di partecipare al pasto eucaristico, lungo il cammino penitenziale che tu dovevi fare per ritornare nella comunità quando avevi peccato, perché non c'era mica la confessione. Se avevi peccato, tu eri scomunicato, fuori dalla comunità, e se eri fuori dalla comunità dovevi rimettere in atto un cammino penitenziale parecchio lungo, fatto di penitenze, per ritornare al pasto in comune. Ci siamo? Come erano fatte queste case? Tutti gli studiosi dicono che il punto di riferimento erano le case romane. Perché? Perché le case romane erano quelle più diffuse nell'impero. Quindi, chi è stato in Terra Santa, noi non dobbiamo pensare alle grotte che a volte ci fanno vedere per dire qui è forse nato Gesù, eccetera. Non era quello lo spazio in cui i primi cristiani si trovavano, ma le case romane, le quali avevano un cortile centrale, una sorta di porticato, un luogo in cui la famiglia si ritrovava, ed era lo spazio più grande, e altri luoghi per le attività quotidiane della famiglia. Su quel modello sono state fatte le prime case chiese. Ne è stata trovata una, la più antica trovata è circa del 200 d.C. e si trova vicino all'Eufrate, Dura Europos, e si capisce che era impostata proprio così. Cioè c'era uno spazio centrale dove evidentemente la comunità si radunava per il pasto eucaristico, ma nel 200 evidentemente non solo il pasto, e lo vedremo cos'altro faceva, e c'erano degli spazi attorno che la stessa comunità utilizzava per incontri, per lettura della parola, per catechesi. Nel 200 uno spazio centrale per la celebrazione del pasto eucaristico, spazi intorno per gli incontri, le catechesi, la quotidianità della vita della comunità. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una chiesa che sorgerà con spazi intorno per la vita della comunità, collegandosi a questo spazio che è la vita della comunità. Geniale trovata contemporanea. Nessuno inventa niente, c'è un creatore solo, Padre Eterno. Stiamo lasciandoci fecondare la cosa che la prima comunità cristiana viveva. Ora, il pasto eucaristico a un certo punto si è aggiunto di un altro rito, quale l'ascolto delle scritture. Perché? Perché, ve l'ho detto, i primi cristiani andavano in sinagoga e frequentavano il tempio fino a che i legami tra i cristiani e gli ebrei hanno funzionato. Quando i legami tra i cristiani e gli ebrei hanno cominciato a non funzionare più, e siamo verso la fine del primo secolo, allora i cristiani si sono distaccati dalla sinagoga, ma non hanno tralasciato la scrittura. E quindi hanno cominciato a leggere la scrittura mentre vivevano il pasto in comune. E non solo, non andavano più neanche al Tempio, ma non semplicemente perché avevano avuto conflitti con gli ebrei, perché il Tempio nel 70 d.C. è stato distrutto. Quindi, il Tempio è distrutto, in sinagoga non ci vai più, le cose che prima facevi al Tempio e alla sinagoga, quando le fai? Quando ti ritrovi per il pasto in comune. Allora, io vi dico, al Tempio si viveva soprattutto il momento di purificazione e di preghiera. In sinagoga, l'ascolto delle scritture. Questo è stato fatto durante il pasto in comune. Chiedere perdono e pregare. Ascoltare la parola. Fare il pasto in comune. Che cosa sono? È la messa, vuol dire. È la messa. Si capisce la struttura. Dice, ma allora non deriva direttamente dalla cena del Giovedì Santo? Non del tutto, non del tutto, non del tutto, perché la cena del Giovedì Santo, le letture erano solo alcune precise, la cena pasquale, ma qui si trattava dell'ascolto complessivo delle scritture, così come era praticato in sinagoga. Allora, proprio perché è questo, a un certo punto cosa fanno i cristiani? Dicono, noi dobbiamo prendere un modello architettonico per strutturare lo spazio della casa centrale dove normalmente facciamo il pasto in comune. Ci siamo? Cioè, una volta che devono portare in quello spazio della casa dove fanno il pasto in comune anche l'ascolto della scrittura e la preghiera, devono dire, vabbè, allora questo spazio come lo facciamo? Come lo strutturiamo? E a cosa fanno riferimento? Da dove prendono? Dalla struttura della sinagoga. Quindi, è la struttura della sinagoga che ha fecondato e dato origine al primo nucleo che possiamo chiamare architettonicamente chiesa. È troppo impegnativo chiamarlo così. Era lo spazio delle case dove facevano il pasto in comune. Se guardiamo una struttura di sinagoga, che è il disegno che avete nella quarta pagina, guardate gli elementi di una sinagoga. Allora, l'orientamento è verso Gerusalemme, per cui l'ingresso in basso, orientamento verso Gerusalemme segnato da una piccola sporgenza, che in quel momento non si chiama abside, evidentemente, si chiamerà più avanti abside. Poi c'è l'arca dove sono custodite le scritture, che è quel quadratino. Poi c'è quella riga nera che è il velo che copre l'arca. Poi c'è il candelabro. Poi c'è il leggio, quello che era corrispondente all'ambone. Poi c'è il seggio, cioè il posto dove sedeva chi leggeva. E in quel posto lì era chiamato cattedra di Mosè. Gesù nel Vangelo usa questa immagine. Dice, sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e farisei. Quello che dicono, fatelo, ma non imitate quello che fanno. Allora, se voi prendete, e quei cerchiolini che vedete a lato sono colonne. I cristiani hanno detto, prendiamo spunto da questo, facciamo così e valorizziamo questi spazi allo stesso modo. Ora io vi dico, noi oggi in chiesa, oggi in una chiesa del 2000, abbiamo la sede del sacerdote, abbiamo l'ambone, abbiamo le candele, abbiamo al posto dell'arca il tabernacolo, no, altro. Al posto di quello abbiamo il tabernacolo, Perché non c'è una sinagoga all'altare, quello che noi chiamiamo altare, che l'anno si chiamava altare, adesso queste cose le approfondiamo. Perché gli ebrei non vivevano il pasto in comune, ragazzi, il pasto in comune lo vivevano i cristiani. Allora i cristiani cosa hanno fatto? Hanno preso questa struttura e hanno detto: queste cose le teniamo perché sono importanti per noi, in più ci dobbiamo mettere la mensa, perché per noi c'è il pasto in comune, che hanno messo nelle loro case, nello spazio che c'è tra la lettura della Torah, della scrittura e l'arca. Quando al Concilio Vaticano II hanno cominciato a guardare questo, hanno detto: è vero, le cose corrispondono tutte, però c'è una cosa importante che noi dovremmo recuperare, è che se i primi cristiani hanno custodito l'arca in quel modo, dove tenevano le sacre scritture, perché noi siamo finiti a tenerle nelle sacrestie impolverate? Perché nelle chiese non mettiamo un posto dove custodiamo le scritture e non creiamo un polo dove siano tenute le scritture? Perché? Perché per noi il libro delle scritture è funzionale, non è sacramentale, no? Per noi serve soltanto perché devi leggere, quindi va bene quel che è, ma per i cristiani non è mai stato così, perché le scritture sono il Cristo vivente. E l'ignoranza delle scritture è l'ignoranza di Cristo, diceva Gerolamo. Allora, se tu entri in una chiesa e subito ti impatti con un posto dove ci sono le scritture, dici: questi qui hanno recuperato qualcosa e hanno capito qualcosa. Comprendete che una riforma così richiede uno sforzo enorme, perché nel nostro santuario chi entra, anche adesso che c'è la scrittura messa davanti, guarda l'effigie della Madonna, guarda l'effigie della Madonna, come se quel libro lì aperto che ti si spara davanti agli occhi per questa intuizione qua, non per altro, perché è la pista del prete, non fosse nulla, capito? Mentre per noi, recuperando questa intuizione, c'è il polo delle scritture, il polo del tabernacolo, parola, eucaristia. Vorremmo valorizzarla questa cosa nella nuova chiesa? Evidentemente sì. Ma uno dice così, allora il nostro culto alla Madonna, ma noi a porre attenzione alla parola del suo figlio facciamo solo quello che la Madonna ci ha chiesto, che un giorno disse: fate quello che vi dirà, quindi ascoltate la sua parola. Questo ci ha chiesto Maria. Quando uno pone attenzione alle scritture fa quello che la Madonna gli ha chiesto. Allora, un altro elemento fondamentale che i cristiani hanno accolto dalla sinagoga ma trasformato, ci siamo detti che hanno messo la mensa, no? Che cosa è stato? È stato il tipo di orientamento delle chiese, e quindi sembra importante fare un ragionamento perché ci aiuterà a capire alcune cosine. Allora, se il Tempio di Gerusalemme è stato distrutto, se i cristiani via via si sono distaccati dall'ebraismo, non era più fondamentale orientare lo spazio liturgico verso Gerusalemme? E allora i cristiani hanno detto: beh, quindi verso dove ci orientiamo? E hanno dato una risposta: verso il luogo da cui sorge il sole. Perché? Perché Cristo è il nuovo sole. 25 dicembre, Natale, queste cose le sapete meglio di me, ok? 25 dicembre è la festa del Sol Invictus. Noi festeggiamo Natale perché Natale ha soppiantato la festa del sole. Bene, quindi orientiamo a Oriente le chiese, mettiamole verso Oriente, gli spazi celebrativi, perché da Oriente il Signore tornerà. E questa era l'intuizione di fondo, perché da Oriente il Signore tornerà. E la Gerusalemme celeste di cui parla l'Apocalisse giungeranno. Bene, ma se questo c'è, quindi se il regno si rivelerà a noi e giungerà da Oriente, se la Gerusalemme celeste verrà da noi da Oriente, se il Signore tornerà da Oriente, noi quando celebriamo non facciamo nient'altro che anticipare il regno venturo. La celebrazione eucaristica è l'anticipo del regno di Dio. Questa cosa per i cristiani è stata talmente fondamentale che ha determinato tutto il resto. Per i primi cristiani la celebrazione eucaristica non era primariamente il rendere presente Gesù Cristo, perché lo sentivano presente in ogni cosa che facevano. È dopo che è diventato così per noi. Per i primi cristiani la celebrazione eucaristica era l'anticipo del regno, era la vita futura che ti è destinata, era quella comunione di tutti i fratelli con l'unico Dio e Padre che si rende presente in Gesù, che caratterizzerà il regno futuro. E centrale non era assolutamente la consacrazione, assolutamente, assolutamente, ma l'offerta dei doni. Perché? Perché siccome tu stai anticipando il regno futuro, che cosa sarà il regno futuro? Sarà un luogo dove tutto quello che viviamo sarà trasfigurato. Quindi nel momento in cui io faccio un dono a Dio, Egli me lo restituisce trasfigurato, questo è il regno futuro che viene anticipato nell'Eucaristia. E così nella celebrazione non c'era nemmeno l'elevazione, che è una roba che è entrata nella Chiesa nel Medioevo, quando ha cominciato a ragionare, ma è veramente presente o non è veramente presente Gesù? Hanno cominciato a farsi questi ragionamenti, no? Non c'era, l'elevazione che faccio io adesso non esisteva, esisteva soltanto quella dei doni, la prima che faccio. Quando dico ti offriamo Signore questo pane e questo vino che tu ci dai, questa era l'Eucaristia. Ora questa dimensione qui noi l'abbiamo completamente smarrita, per fortuna che è rimasto il fatto di celebrare per i defunti durante l'Eucaristia. Ma secondo voi perché celebriamo per i defunti? Non ho capito io, voi fate dire le messe, ma perché? Perché così i preghi vanno in purgatorio, dal purgatorio salgono al paradiso? Ma ben venga che si facciano dire le messe, ben venga che si ricordino i defunti, ma perché si ricordano? Perché quando sei lì stai celebrando il regno futuro che viene, e questi nel regno futuro hanno già messo un piede. E dai primi secoli, da sempre i cristiani hanno ricordato i defunti durante l'Eucaristia, ma certo, perché quello è il momento in cui tu fai comunione con quel regno che ti verrà consegnato. Quindi questo è il motivo per cui li ricordiamo, e dovremmo ricordarli, e ci mancherebbe, quello è il luogo più idoneo per ricordarli, ma non perché mentre sei lì, allora io se dico il nome in quel momento cosa succede? Che l'anima scala un gradino andando verso il su. Allora, tutto questo dice qualcosa al modo che abbiamo di celebrare, sì o no? Caspita! Quindi l'Eucaristia è un sacramento che devi prendere per essere protetto da Dio? Ma assolutamente no. E sapete perché? Perché il cristianesimo non è una religione, il cristianesimo non è una religione, è una vita nuova. La religione si fonda sul concetto che Dio ti protegge e quindi è orientata a conservare se stessi. Il cristianesimo è il dispendio di se stessi. Alla luce di Cristo, e questa è la vita nuova che ti è consegnata anche nella celebrazione. Tutte le religioni sono fondate su questa idea che Dio è la divinità che ti protegge, non il cristianesimo. E accidenti, perché non è una religione, è una vita nuova che inizia col battesimo e che nell'Eucaristia trova esplicitazione. E poi questi, quando uscivano dall'Eucaristia, l'avevano vissuta così. Le scelte che facevano, l'etica che avevano, i comportamenti che avevano erano totalmente plasmati, perché Dio aveva restituito loro il mondo trasfigurato. Non la devozione privata, E questo cambia un sacco di cose, cambia il fatto ad esempio che non era concepibile che tu mettessi lo spazio della mensa in alto, sopra i gradini, bello in alto, perché tutti lo vedessero, e quello era fondamentale. Quando abbiamo cominciato a fare così, perché abbiamo messo l'accento sul fatto che veramente nell'ostia c'è Gesù Cristo, veramente nel vino c'è il sangue di Cristo, cosa che non era per niente un problema per i cristiani, ci mancherebbe che neanche se lo ponevano un problema. Quando abbiamo cominciato a fare così, allora le mense non sono più diventate mense, ma cosa sono diventate? Altari. Altari. Diciamo, è l'altare. Altare viene da alto. Perché lo devi mettere in alto? Perché tutti lo devono vedere, si devono concentrare che quello è veramente Gesù, quello è veramente Gesù, quello è veramente Gesù. La persona singola. La persona singola. L'Eucaristia non è la celebrazione della persona singola. L'Eucaristia è il corpo di Cristo che diventa carne nelle persone che offrono a Dio il mondo e Dio glielo restituisce trasfigurato. E così andranno nel mondo in un modo trasfigurato. Ora, tutto questo erano i primi cristiani, e capite quanto plasmava lo spazio e l'ambiente una cosa così, e quanto permetteva di fare strutture di un certo modo, e uno che entrava in una struttura di un certo modo percepiva questo tipo di significati. Passava dallo spazio della vita comune allo spazio della celebrazione, e capiva che era la vita comune che portava nella celebrazione e che Dio gli restituiva trasfigurata. Abbiamo ripristinato, per fortuna, da pochissimo, alla messa delle 11, questo canto all'offertorio, accogli Signore questi doni. È un capolavoro, questo è un testo dell'anafora di Giovanni Crisostomo, che è stato uno dei più grandi padri della Chiesa. Accogli Signore questi doni, in questo misterioso incontro tra la nostra povertà, cioè quel che viviamo tutti i giorni, e la tua grandezza. Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato, tu donaci in cambio te stesso, cioè queste stesse cose segnate dalla tua presenza, cioè trasfigurate. Quando è che queste cose saranno segnate totalmente dalla presenza nel regno futuro? Ma questo regno futuro nell'Eucaristia lo anticipiamo. Ma se io l'ho anticipato nell'Eucaristia, lo anticipo anche il giorno che esco e parlo con Ivo, con Stefano, con Fausto, sto con i miei amici, con le persone. Perché così si fa l'Eucaristia. Invece no, uno vive quel cavolo che gli pare durante la vita. Si comporta come gli pare, gestisce le cose come gli pare, poi va in chiesa tre quarti d'ora, soddisfa il precetto. Il precetto! Ma che precetto? O è la vita che è liturgica ed è tutta la vita? Che precetto soddisfi? Di cosa? Hai messo a posto la regoletta? Allora dici, come facciamo a rinnovare questa cosa? Come facciamo? Cominciamo a prenderne coscienza di certe cose. Poi ci aiuterà l'architettura, ci aiuterà lo spazio, ci aiuterà tutto. La Chiesa ha avuto motivi di istituire il precetto, perché diceva, guarda, mettiamo dei paletti, perché queste cose enormi, bellissime, che i nostri padri ci hanno consegnato, le persone le possano assimilare. Solo che a un certo punto che cosa è diventato? Che le cose enormi, bellissime sono finite nel dimenticatoio, che è rimasto il paletto del precetto. E uno dice, sono andato, l'ho fatto, con tutta una struttura di dovere, no? Enorme. Ma capite che non è più neanche una struttura di dovere enorme, è questione di dirti come vuoi vivere, di che cosa vuoi vivere, che cos'è la vita per un cristiano, la vita. È così che i cristiani dicevano, noi senza la domenica non possiamo vivere. I primi cristiani, Cipriano, non possiamo vivere senza domenica, vuol dire che il resto che facciamo è un involucro vuoto se non c'è quella cosa lì, perché non abbiamo niente che trasfiguri quello che ogni giorno viviamo. Allora, dico qui, c'è un gruppetto di 40 persone, quanti siamo? Uno che ha capito, comincia a dirci tutti qua, ma io l'Eucaristia come la vivo? E conseguenzialmente quando sto in mezzo a quegli spazi in cui celebro, che cosa sento di tutto questo? Che cosa, verso che cosa mi oriento? E quando celebro penso minimamente che quello è il regno futuro che verrà. Siamo noi che dobbiamo consegnarle ai nostri figli queste cose, poi, capite? chi gli deve consegnare? Se non gli consegniamo questo, gli consegniamo il senso del dovere che devi andarci. Mi sembra che sia evidente che le nuove generazioni se ne fregano completamente. Perché il senso del dovere senza il valore non regge, ma non può reggere, ma perché dovrebbe reggere? O istituiamo la punizione, o se no. Quindi, c'è la sorgente all'inizio, poi ci sono i tubi che incanalano l'acqua. Noi continuiamo a sistemare tubi, mettere a posto i tubi che è quello che viene dopo, no? Quindi la struttura, il senso del dovere, il precetto, l'eucaristia come devozione personale, concentrarsi su Gesù Cristo che è veramente presente, veramente presente, veramente presente. Oh, ma se non c'è più acqua, che cacchio sistemi di continuo sti tubi? Allora, comprendete che quando ci mettiamo a interrogare la liturgia dei padri, accidenti, sapre qualcosa, no? Sapre qualcosa, un cristiano comincerà a dire, a me è la messa che mi trasforma la vita. Non la vita che deve fare i conti con la messa mettendola dentro perché sennò poi mi sento in colpa, ma è la messa che mi trasforma la vita. Perché lì mi viene dato qualcosa che è totalmente rinnovato rispetto a ciò che io porto al Signore ogni giorno. Questo determinato, ripeto, un certo tipo di struttura, ok? Che per i cristiani hanno assunto dalla sinagoga. Poi c'è stato un momento in cui non avevano più bisogno di rimanere dentro un nucleo protetto, non erano più gruppetti circoscritti, ma sono diventati una massa. E allora hanno dovuto fare i conti con un altro tipo di struttura, che custodisse questi valori, almeno per un po', ma che si pensasse più grande. E siamo alle basiliche, ok? Dalle basiliche poi avanti, con anche dei momenti che hanno deteriorato queste intuizioni fondamentali. Per quello all'inizio vi dicevo, guarda, il Concilio Vaticano II è stato un evento storico, perché il Concilio Vaticano II tra le righe ha recuperato tutta la tradizione della Chiesa, ma tra le righe ha detto, guardate che abbiamo preso qualche cantonata nei secoli, perché abbiamo perso alcune dimensioni di questo genere. Ma nel XIV, XV, XVI secolo, anche XVII, con questa insistenza sulla presenza di Cristo nell'Eucaristia, la gente, sapete come veniva messa? Entrava la consacrazione e se ne usciva e diceva, io ho fatto quel che dovevo fare. Certo, se tu martelli dicendo che ti devi concentrare solo su quel momento, perché quello è veramente il corpo di Cristo transustanziato, è certo che le persone fanno così, fottendosene, scusate l'espressione, completamente della dimensione comunitaria, dell'incontrare dei fratelli, della trasfigurazione del creato. Ciao. Abbiamo da crescere, no? Abbiamo tutti insieme da lavorare. Tutti. Per questo uno dice, ma io la liturgia la voglio proprio curare, ma se questa roba qua come faccio a non curarla? Come faccio? Quindi non la curo perché ho la pignoleria, no? Il Don Umberto di turno, ah, pignolo. Ma chi se ne frega della pignoleria? La pignoleria è una palla di fuoco. È che se queste sono le cose, io la curo, voglio cantare in un certo modo, voglio stare in chiesa in un certo modo, voglio incontrare gli altri in un certo modo, voglio leggere in un certo modo, voglio mettere le candele in un certo modo. Non buttateli così, perché dentro c'è tutta una cosa così che uno esprime. Ma tu quando ti immagini con il nostro poco cervello che abbiamo un minimo, il paradiso, cioè il regno futuro che ci viene consegnato, lo immagini come una roba raffazzonata. Quindi viene tutto il resto, no? Proseguiremo col discorso storico la volta prossima, dalle basiliche in avanti. Qui abbiamo fatto i secoli iniziali del cristianesimo, dalle basiliche fino ai giorni nostri. Poi ci fermiamo perché inizia l'Avvento, poi recuperiamo con gennaio.